Buon pomeriggio, c'è sempre un grande vantaggio a parlare dopo il dottor Saglietti, che avendo lui grandi capacità di sintesi, io posso non essere bravo come lui e posso continuare a dire come ha già detto lui, che è uno dei vantaggi maggiori, ecco perché pretendo sempre di parlare dopo di lui. Tra l'altro lui più che mai oggi è stato di grande sintesi, di grande chiarezza, per cui avrei ben poche cose da aggiungere. Tranne il fatto che voi sapete, io utilizzo molto spesso queste occasioni come occasioni di terapia personale. Chi mi conosce sa che io vivo da tempo una vicenda mortificante con una delle mie figlie che ha 7 anni. Io ho la sfortuna di possedere una casa con un corridoio. Vi prego, vendete le case con i corridoi e comprate i loft dove non ci sono corridoi, perché mia figlia mi fa degli agguati. Mi aspetta in questo corridoio come un cannibale aspetta la sua vittima e mi fa di quelle domande killer alle quali io non so rispondere. Come ormai ossessiono tutti, da qualche tempo le sue domande killer sono fondamentalmente strutturate sugli errori nelle fiabe. E ovviamente lei mi fa queste domande tremende alle quali io non so dare risposta e subisco la seconda mortificazione, che è quella di dire chiedi alla mamma. La mamma abitualmente è 2 o 3 metri più in là, riceve la domanda e ovviamente lei ha la risposta. Quindi il corridoio per me è il luogo mortifero di mortificazione, di dolore, ma anche di fallimento nella vita paterna e di coppia. E ha iniziato con questa storia che un po' forse conoscete, io li cito sempre perché sono le prime che mi hanno beccato. Una è molto nota perché a mezzanotte nella storia di Cenerentola tutto torna come prima tranne che le scarpette. Se gli va il corridoio, almeno non me le può più fare. Io penso che sia il corridoio. Ovviamente, io a questa domanda non ho la minima idea. Ho delle teorie spazio-temporali sul problema dell'avatar. Dico sempre: chiedi alla mamma, e la mamma dice perché è una fiaba, che ovviamente è la risposta più sana. L'ultima che ho beccato in una drammatica sequenza, per la quale comincio a pensare di scrivere una cosa sulla salvaguardia dei papà dagli errori nelle fiabe, ce ne sono più di uno scoperto, è legata a una fiaba che credo conosciate, si chiama Il lupo e i 7 capretti. È una fiaba in cui una mamma accudente chiede ai figli di chiudersi in casa e di non aprire mai al lupo. E gli dà 2 indicazioni fondamentali, dato che i 7 capretti non riconoscono il lupo, forse lo stress il lupo, non lo so, e gli chiede di identificare immediatamente il lupo per 2 caratteristiche. Uno, ha la voce rauca. Due, ha le unghie nere. Bussano alla porta e dall'altro lato si sente una voce tremenda, rauca, che dice: sono la mamma. I capretti saranno capretti, ma non sono scemi, e gli dicono: beh, tu non sei la mamma, hai una voce così dura che sei il lupo. Il lupo si dà dello scemo, la faccio breve, torna alla carica fingendo una voce più dolce. Gli hanno spiegato che deve masticare delle cose per avere una voce più dolce. A questo punto i capretti dicono: è la mamma, e però facci vedere le unghie. Lui mostra le unghie nere, non è la mamma, è il lupo. Allora va dal mugnaio, si infarina le mani, finalmente riesce a farsi aprire e ne mangia 6. Il settimo lo abbandona. Come nelle migliori tradizioni di Hitchcock, lascerò per un attimo, per chi non lo ricordasse, come finisce questa storia. E potrei tornare al problema che Daniele Saglietti ha citato in modo molto dettagliato. Rinuncerò alle slide perché lui ha raccontato quasi tutto, tranne la fine, l'ultima dove c'è scritto grazie per l'attenzione, che ovviamente è l'unica che posso ancora utilizzare. Perché la cosa fondamentale che noi vorremmo trasmettere è che c'è un'ampia letteratura, per cui potreste benissimo dire che non ci conosce, avete scoperto un po' l'acqua calda. La verità è che sul tema del benessere la letteratura è talmente ampia, ma anche talmente complessa, perché la maggioranza degli obiettivi sono stati quelli sempre di trovare indicatori di tipo quantitativo. E non c'è azienda, non c'è struttura, non c'è realtà anche di tipo sanitario che su questo non ci abbia provato. In realtà noi abbiamo provato, ed è questo il primo sforzo, il merito va dato alla professoressa Bruna Zani, che purtroppo non è presente, abbiamo provato a individuare un nuovo descrittore, vi prego un descrittore, non un misuratore, che abbiamo chiamato provocatoriamente e scherzosamente BOP, benessere organizzativo percepito. Cioè partendo da un assunto molto semplice nella vita relazionale, che non conta semplicemente sentirsi dire che le cose vanno bene, che la cosa più importante è percepire che le cose vadano bene. E che nell'esperienza lavorativa molto spesso la percezione che si ha delle dinamiche organizzative è molto più importante delle reali dinamiche organizzative. Pensate a come la fantasia del precariato è angosciante, al di là che ci sia davvero un rischio di essere licenziati o di essere mandati via, e come la fantasia della crisi sia molto più stressante di reali descrittori, tant'è che spesso si può, con l'introduzione di frasi angoscianti, produrre comportamenti molto meno controllati. Il benessere percepito in realtà fa il paio, per intenderci subito, col malessere percepito. Se provate a fare un'intervista non particolarmente in profondità a qualsiasi dipendente di qualsiasi struttura sanitaria, la prima cosa che vi farà sarà un lungo elenco di descrittori di fantasia, di disagio, di malessere. Molto più complesso è quindi veicolare poi indicatore di benessere. Da questo punto di vista, tutto il lavoro stress-lavoro correlato, di cui parlava sempre Daniele Saglietti, un po' cade a fagiolo e un po' cade fuori luogo, cioè cade sempre nell'urgenza delle cose da fare per l'indomani mattina e dentro il classico degli errori, cioè di immaginare che lo stress sia un evento misurabile e codificabile e che i processi di intervento siano processi lineari, cioè causa-effetto. Io individuo lo stress, individuo una strategia per combattere lo stress, produco la scomparsa dello stress. In realtà dobbiamo cominciare a dirci che molte delle forme di stress e di malessere nel mondo del lavoro, in particolare quello sanitario, dipendono dal funzionamento delle organizzazioni, ma anche da come gli individui stanno nelle organizzazioni. Forse dobbiamo avere la serenità di cominciare a dirci che avere un grave problema familiare, un lutto, la morte di un parente caro, una separazione, ha un'evidente ricaduta sul mondo del lavoro, senza che per questo vuol dire automaticamente che l'organizzazione sia malata, ma che è altrettanto vero che un'organizzazione complessa, spesso disarticolata, soggetti a processi quantitativi quando deve erogare servizi e prestazioni qualitative, produce condizioni di malessere. Nasce dallo slogan non nostro ma di una delle aziende sanitarie coinvolte, chi cura le organizzazioni che curano, l'idea allora di cominciare a occuparsi di monitorare e misurare la percezione del benessere. Questo cambierà la vita delle organizzazioni, saremmo presuntuosi nel sostenerlo, però ci sembra che il compito di Fiaso poi sia quello, offrirà alle aziende ospedaliere e sanitarie coinvolte un ulteriore strumento, ma anche un ulteriore tassello, per riflettere non necessariamente sull'idea che ci sono i dipendenti malati o le dirigenze malate o le organizzazioni malate, ma che ci sono evidenti complessi sistemi qualitativi che possono produrre cambiamenti, come capita con il cambio dell'insegnante al nostro figliolo a scuola, come capita con il cambio del dirigente in una struttura scolastica, in un'azienda sanitaria, che producono modifiche sulla qualità della vita e delle prestazioni erogate. La provocazione, la presunzione in questo senso che questo laboratorio ha, è quello di fornire alle aziende coinvolte, ma non ci sarebbe stato motivo di coinvolgervi oggi qui, ma a tutte le altre aziende aderenti a Fiaso, ma anche fuori da Fiaso, una possibilità di avere uno strumento e dei materiali di riflessione per ragionare sulla percezione del benessere, cioè su come i dipendenti di diversa tipologia, e qui ancora con un pizzico di presunzione, amministrativi, parasanitari, sanitari, figure apicali, figure invece di sistema, figure operative e di pura applicazione del servizio, possono confrontarsi col tema del benessere. Seconda considerazione, perché quando uno c'ha una botta di presunzione deve avercela fino in fondo, se non avrebbe avuto senso fermarci lì, l'idea di poter sperimentare delle attività. Quando abbiamo cominciato a girare con i colleghi nelle ASL, abbiamo cominciato a incontrare i direttori sanitari, gli esperti, ma anche i direttori generali, la prima cosa che ci hanno detto, trattandoci molto male, è: ma noi facciamo tantissime cose. E noi abbiamo cominciato a pensare che forse era vero, che noi partivamo erroneamente dalla fantasia tipica, che nessuno fa nulla. Invece la verità è che fanno centinaia di ottime esperienze, moltissime attività. Penso a tutte le cose che sono state citate, ne potrei aggiungere altre decine. Nessuna di queste ce la siamo inventati il gruppo di lavoro, il dottore Salvi, il dottor Saglietti, io, la professoressa Zani. Ma erano tutte esperienze di promozione del benessere che venivano realizzate in strutture sanitarie. Allora ci siamo detti: perché non cominciamo a monitorare e a valutare anche esperienze che esistono già e proviamo a trasferire buone prassi? Forse in poco tempo abbiamo scoperto che alcune delle cose che facevano alcune aziende, altre le stavano già facendo. In qualche caso l'esperienza di alcune aziende è stata e sarà da sgabello a chi vuole sperimentare. Quindi ci siamo detti, ed è il compito che poi forse follemente è stato affidato a me, all'Università di Palermo, cioè valutare le sperimentazioni per trasformarle in buone prassi da suggerire, non in termini puramente, come dire, duplicativi, ma come modello, come capacità di ragionare sul benessere all'interno della struttura sanitaria. Io su questo vorrei però dire una cosa in modo molto secca. Fare promozione e promuovere il benessere è vantaggioso economicamente. Questa è una cosa che non sarà semplice far accettare. Noi siamo talmente abituati all'idea che immediatamente dobbiamo monetizzare e parcellizzare alcune delle azioni che facciamo fatica a pensare che promuovere il benessere possa diventare una risorsa. Prima di noi l'ha fatto l'Università di Harvard, che ha studiato 6 o 7 progetti, di cui 2 italiani, proprio sulla promozione del benessere, cominciando a dimostrare con alcuni indicatori finanziari, per esempio, che la perdita del know-how, il turnover, non semplicemente gli indicatori a noi più noti, come l'assenteismo, le malattie, ma quei meccanismi che lentamente corrodono l'intera organizzazione, fossero un danno economico e fossero quantizzabili. Cioè, piuttosto che continuare a giocare, come qualcuno fa, su quanto ci costa l'assenteismo, quanto ci costa la perdita di know-how? Quanto ci costa l'appiattimento nella formazione? Quanto ci costa il fatto che i talenti non guardano alle strutture sanitarie pubbliche come destino? Questi costi sono più complessi da valutare e misurare in termini quantitativi, perché non hanno a che fare col numero di ore di prestazioni non erogate o con gli errori, ad esempio, come qualcuno fa, con le denunce o con le forme di perversione all'interno della struttura sanitaria, ma hanno a che fare con la capacità, per esempio, di attrattiva che alcune strutture hanno e altri non hanno. Pensate se da qui a qualche tempo si cominciasse a ragionare sulla richiesta di tirocinio prelaurea che alcune strutture sanitarie hanno e che altre strutture sanitarie non hanno, come indicatore della qualità della formazione in itinere che io immagino di poter avere ancora non laureato o appena laureato, o se si potesse cominciare a valutare il percorso di ritorno, alcune strutture lo fanno già, all'interno dell'accompagnamento post riabilitazione, del lavoro di rete nella riabilitazione e così via. Questo proveremo a fare. Lo proveremo a fare all'interno, ovviamente, di un laboratorio con cui, senza la presunzione, qui lo dico davvero al di là dello scherzo, di riuscire a monitorare alcuni pochi interventi, ma sperando che questo sia poi il contributo che la FIASO porta in dote ai suoi soci, ma anche ai non suoi soci. Cioè la possibilità di avere strumenti e materiali per applicare modelli, non semplicemente, come dire, un lavoro accademico di pura ricerca, non semplicemente un lavoro di semplice, come dire, stamattina qualcuno citava i fiori, il 101esimo fiore mi veniva da chiamare oggi, dato che era stato evocato stamattina la bellezza dei 100 fiori. Non si tratta di produrre una nuova idea intelligente, ma di produrre strumenti utili al cambiamento della qualità della vita dell'organizzazione, dei gruppi e degli individui. Diceva uno dei nostri maestri, che era Elliot Jack, che quando le organizzazioni perdono i confini sul benessere diventano perverse e paranoiche, cioè sono in grado di produrre quote di sofferenza all'interno dei dipendenti, ma anche nel modo di erogare i servizi, di produrre la relazione con gli utenti, con quelli che chiamiamo in modo moderno clienti. La storia la sapete, la vorrei chiudere qui. Il settimo capretto si nasconde. Il lupo è ormai molto sazio. Come sempre capita, i lupi sono anche un po' scemi nelle fiabe. È talmente sazio che si butta a dormire sotto un albero. Ed è talmente sazio e talmente stanco di masticare che decide addirittura di non digerirli. Da piccolo questa cosa che uno si mangiava le cose intere e che bastava aprirgli la pancia e tornavano uguali a prima mi aveva sempre toccato, ma era successo anche col buon Cronos, che si era mangiato tutti i suoi figli e poi però li aveva vomitati tutti interi. E il capretto adesso è in grado, è il più piccolo, sembra il più debole, sembra il più fragile, ma anche in grado di organizzare la sua vendetta. Mentre il lupo dorme lo colpisce con una pietra, ma lo colpisce attentamente in testa. Le favole sono anche un po' macabre, affinché non danneggi mai la pancia del lupo, lo squarcia e caccia fuori i suoi fratellini. Quando la mamma torna, tutti sono molto contenti e felici, perché non è accaduto nulla, non è successo davvero nulla, soltanto un interessante pomeriggio con un lupo squarciato e salvati da un fratellino rimasto nascosto, guarda caso, dentro la pendola di un orologio a pendolo. Quindi, anche se vi facesse piacere trovarci dei simbolismi, mi sono convinto che un po' questa storia sia la metafora del lavoro che noi facciamo sullo stress e sul benessere nelle aziende. Non è semplice aprire la pancia alle aziende. È quello che viene fuori molto spesso nelle metafore che sento raccontare negli incontri che facciamo, è la paura di lasciamo stare le cose un po' come stanno. Perché se apriamo la pancia alle aziende, chissà cosa viene fuori, chissà quale frattaglie, per chi amasse, diciamo, la trippa, è ancora immaginabile avere. La citazione è rigorosamente rivolta al presidente della FIASO. E però forse l'idea che questa strana pancia di questa strana organizzazione che si chiamano aziende ospedaliero-sanitarie non ha all'interno delle frattaglie, ma ancora degli esseri molto vivi e che stanno molto bene, delle risorse, e che probabilmente lavorare su chi manifesta sentimenti di malessere nell'organizzazione non significa lavorare con i perdenti, con gli sconfitti, con quelli che in un modo o nell'altro è un po' meglio lasciare da parte, non farli scocciare più di tanto perché tanto sono mai stanchi, non più motivati, ma forse è lavorare con risorse vere, perché molto spesso fra questa descrizione che vi ho fatto troverete alcuni dei vostri migliori dipendenti, alcune delle persone che hanno investito di più nell'azienda, forse quelle che hanno anche faticato di più e che hanno sentito più di altri il perfido rapporto costi-benefici, e che probabilmente far tornare alla luce queste persone significa dargli uno spazio di riflessione e di discussione. In questo spero che il nostro lavoro possa avere un senso, e lo ha sicuramente se la collaborazione. Diceva il dottor Saglietti, e devo tornare a citarlo, non è semplice coinvolgere gruppi di lavoro e unità operative se non ci sarà, adesso non vogliamo scaricarla sui direttori generali, però è anche vero che queste 10, perché una l'abbiamo già sostituita, la prossima è lì pronta per arrivare ed è bello, spero che l'abbiate notato, dalla Sicilia fino al profondo nord, storie diverse, misure diverse, alcune delle ASL più grandi, no, sicuramente quella di Bologna, Francesca qui me lo può confermare, la più grande d'Italia, credo, come numero di dipendenti, ma anche alcune aziende ospedaliere, penso a quella di Genova, che credo che è da sola 4.000 dipendenti, adesso se ricordo bene i numeri, cioè alcune delle aziende, come dire, simbolo, ma anche micro realtà, micro, parliamo pur sempre di 2.000 dipendenti, di 1.500 dipendenti, quindi micro per modo di dire, ma in realtà sicuramente situazioni diverse, com'è diversa in Italia. A tavola mi ricordavano che le Marche ha un'unica azienda ospedaliera, mentre il Piemonte ne ha 22, a proposito di come sono fatte le mappature sanitarie ospedaliere, sono fatte le mappature di queste circa 300 rotte strutture. Bene, si tratta di provare a lavorare insieme a restituire il senso proprio del lavoro di un'azienda sanitaria ospedaliera. Lavorare per il benessere, e non può essere solo lavorare per il benessere dell'utente, ma deve essere anche necessariamente lavorare per il benessere di chi all'interno di quella struttura vive e ogni giorno lavora. Grazie.